Buonasera a tutti, sono Giuseppe De Bellis, direttore di Sky G24 e nei prossimi 25 minuti dialogherò con il professor Carlo Cottarelli che dovrebbe essere già collegato, forse lo vediamo. Nel frattempo vi dico che siamo particolarmente contenti di essere partner di questo appuntamento, crediamo moltissimo nella scuola ed evidentemente anche nel futuro, per cui niente di meglio di condividere questa avventura di questo appuntamento insieme a voi, insieme agli altri partner. Se il professor Cottarelli è pronto, partiamo. No? Eccolo. Professore, benvenuto.
Grazie.
Potete
grazie.
Alzare un po'? Eccoci. Mi sente bene, professore?
Io mi sento bene. Mi sentite?
Sì, la sentiamo. Allora io mi siedo e cominciamo questa chiacchierata. Allora, professore, molto velocemente, il curriculum del professor Cottarelli lo conoscete. In questo momento è direttore, da qualche anno in realtà, dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano e spesso commentatore anche in televisione delle vicende dell'economia italiana, in particolare evidentemente dei nostri conti pubblici. Professore, la scuola non è la sua specializzazione, però lei ha a che fare comunque col mondo della formazione e allora le chiedo la prima cosa. Innanzitutto un giudizio, questo glielo posso chiedere a prescindere dalla competenza o meno, un giudizio personale sulla digitalizzazione e sul futuro della digitalizzazione della scuola, la sua opinione.
Allora, io credo che ovviamente non è soltanto la scuola, ci vogliamo in un mondo che sarà sempre più digitalizzato, questo è, anzi noi come Italia, come paese siamo indietro e non soltanto per la scuola. Credo che la cosa fondamentale sia è una questione di come si fa la digitalizzazione. Io personalmente continuo a pensare che a livello il rapporto tra esseri umani, insomma, noi siamo fatti su tre dimensioni, non su due dimensioni. Io da quando è cominciato il Covid, mi sono trovato a dover fare prima le lezioni registrate, poi le lezioni in collegamento, oppure anche a un certo punto le lezioni in presenza ma con un numero limitato di studenti. Insomma, per me non era la stessa cosa e l'impressione era che non fosse la stessa cosa neanche per gli studenti. Per non parlare poi della leggera complicazione di fare gli esami in collegamento, c'è stato comunque un miglioramento nei voti. Lascio a voi pensare perché c'è stato un miglioramento. C'è stato un miglioramento nei due esami che ho fatto in collegamento piuttosto che in presenza. Credo invece molto di più nel fatto dell'uso di strumenti di digitalizzazione per avere accesso al mondo esterno, per avere un contatto, quindi per riassumere, contatto tra insegnanti e gli studenti credo che rimanga essenziale. La digitalizzazione serve per avere più contatti con il mondo esterno di quelli che si sono avuti tradizionalmente.
Senta, una maggior digitalizzazione può portare anche in generale, ma questo evidentemente vale anche per il mondo della scuola, a una maggiore efficienza. Quindi una scuola più digitalizzata e quindi più efficiente può essere un elemento di spinta verso la crescita del paese?
Senz'altro, noi abbiamo un problema fondamentale di produttività nel nostro paese che è emerso in maniera più chiara nei 20 anni prima del Covid. Forse c'erano già elementi prima, ma sono diventati più evidenti, forse è aumentata la competizione internazionale che ha reso più evidente il fatto che se non aumenti la produttività diventa anche più difficile essere competitivi. Ma il fatto che la produttività complessiva dell'economia italiana dal dal 99 al 2019 si è aumentata ogni anno in media dello 0,1%, dice molto sui problemi che noi abbiamo. E come ho detto prima, uno di questi problemi è legato alla scarsa digitalizzazione della nostra economia. Non è soltanto quello, e in generale c'è questo, se volete, mistero del perché lo sviluppo tecnologico degli ultimi 20-30 anni, no, non soltanto da noi, ma in generale non ha portato a un maggior aumento della produttività, comparabile con quello che era avvenuto nel corso soprattutto della prima parte del XX secolo, quando il progresso tecnico aveva radicalmente trasformato il modo di vivere delle persone. Negli ultimi 20 anni c'è stata molta digitalizzazione, molto progresso tecnico. Secondo me non abbiamo ancora visto i risultati completi di questa digitalizzazione a livello di crescita della produttività. Paradossalmente c'è stato un rallentamento nella crescita della produttività in un paese come gli Stati Uniti, negli ultimi 20 anni rispetto a quello che era stato nel corso del XX secolo. C'è un economista americano, Bob Gordon, che ha scritto un libro molto bello che vale la pena di leggere su questo argomento. Non è più il progresso tecnologico che abbiamo sperimentato quando si è elettrificato, quando si sono elettrificati i paesi, quando si sono costruite, ma cose banali, le reti per portare l'acqua in tutte le case, quando si è introdotto il motore a combustione interna. Però, insomma, secondo me non è perché non ci sia la potenzialità, è che forse gli strumenti di digitalizzazione e gli strumenti di apprendimento tramite la digitalizzazione hanno ancora hanno un periodo di incubazione lungo, e forse è così per tutte le innovazioni tecnologiche che riguardano in qualche modo l'apprendimento. Ci è voluto del tempo perché l'invenzione della carta stampata, dei libri stampati, avessero poi un impatto sul resto dell'economia. Forse sta avvenendo un po' la stessa cosa. Una scuola, detto questo, una scuola digitalizzata è una scuola che dovrebbe consentire un apprendimento più rapido nel nostro paese e quindi chiudere il gap tecnologico che abbiamo rispetto agli altri paesi. Poi adesso ieri ho fatto un tweet un po' provocatorio dicendo che Cingolani ha ragione a dire che ci vuole più interesse per le materie tecniche rispetto alle materie classiche. Figuratevi, l'ho detto io che ho fatto il classico, ho studiato il greco antico, ho studiato il latino, mi piace moltissimo la storia. Ogni sera io, sul mio comodino c'è un libro di storia, non è che trascuro l'importanza delle materie non scientifiche, tra virgolette. Però, ecco, noi anche in termini di cultura stiamo dando troppo poca importanza ai lavori che sono tecnici o ai lavori manuali ma altamente specializzati. In termini di produttività dell'economia italiana, credo che sarebbe molto utile se noi valorizzassimo di più il lavoro manuale e specializzato, come succede per esempio in Germania o in Svizzera con gli ITS. Noi adesso siamo ancora, PNRR ha un piano di sviluppo degli ITS, ma è anche un problema culturale. E è sbagliato perché questi sono lavori utilissimi, fondamentali, pagano anche bene e vanno valorizzati.
Ha già in parte risposto, però ricordo che quando lui è entrato nella macchina amministrativa del paese, cioè nei ministeri, all'epoca aveva detto che avevamo una grandissima cultura dell'amministrazione pubblica nell'ambito regolatorio, legale, e c'era invece una carenza di competenza di ordine economico e tecnico. Quindi quello che servirebbe anche alla macchina amministrativa è una scuola che formi di più personale che poi possa arrivare nella macchina del paese a essere più competente in questi ambiti.
Sì, senz'altro, questo non è soltanto nella pubblica amministrazione, ma è una questione generale della nostra scuola. bisogna essere, arrivare, ci sono, sappiamo bene che tanti imprenditori, ma anche parte della pubblica amministrazione, ha difficoltà al momento a trovare competenze. Oddio, c'è un problema, faccio una piccola digressione, ma è importante capire per mettere le cose in prospettiva. C'è un problema purtroppo che, di diverso genere che rende difficile trovare le competenze. È un problema purtroppo demografico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che adesso più o meno stanno andando in pensione quelli che sono nati negli anni 50 e inizio degli anni 60. E più o meno ogni coorte ha circa quasi 1 milione, no, forse 1 milione, no, ma 900 mila persone. Questi vengono rimpiazzati nel mondo del lavoro da coorti che sono grandi la metà, in conseguenza del crollo demografico. Quindi dobbiamo renderci conto che se è difficile trovare medici, non è soltanto perché non ci sono le borse di studio per le specializzazioni, eccetera. Ma è difficile trovare medici, è difficile trovare ingegneri, è difficile trovare gli operai specializzati, è difficile trovare un po' di tutto perché c'è questo crollo demografico. Lì purtroppo non c'è niente a fare. Cosa può aiutare da questo punto di vista? Beh, la digitalizzazione, aumentando la produttività di ognuno, dovrebbe consentire di andare avanti anche con un numero minore di persone. Il che vuol dire che la digitalizzazione diventa anche più importante per un paese che ha un crollo demografico come il nostro. Ovviamente poi se si arriva preparati al mondo del lavoro, avendo appreso le skills necessarie, le competenze necessarie, beh allora tanto meglio. Un lavoro è una cosa complicata, è una cosa che non è facile fare, richiede risorse. Il PNRR da questo punto di vista può aiutare. Io ci avrei messo anche più soldi, comunque si sta andando in quella direzione.
In che cosa avrebbe messo più soldi?
Ma il PNRR è un grande, faccio un passo indietro, cosa è il PNRR? Io lo leggo come un grande piano per aumentare la dotazione di capitale del lavoratore medio italiano, in tutte le sue dimensioni, dotazione di capitale. Investimenti pubblici, creare le condizioni perché le imprese investano più volentieri in Italia, imprese private, e poi c'è l'investimento che è quello più importante, il capitale umano. Io credo si mettono soldi per la pubblica istruzione, si mettono soldi per la ricerca, si mettono soldi per la formazione, però rispetto ai soldi che si mettono nelle infrastrutture fisiche, io avrei messo più soldi, avrei fatto un po' di spostamento di soldi dalle infrastrutture fisiche alla pubblica istruzione. Bisogna spendere bene, naturalmente, però insomma, quello in termini quantitativi sarei stato più generoso sulla formazione del capitale umano, anche perché sono studi che fanno vedere che la forma di spesa pubblica che è più legata alla crescita della produttività nel medio-lungo termine è proprio la spesa, più ancora della spesa per infrastrutture. È proprio la spesa per la pubblica istruzione e anche invece i settori in cui noi abbiamo disinvestito di più a partire dal 2000, al 2007. Cioè, la spesa corrente per la pubblica istruzione è quella che è in termini al netto dell'inflazione scesa di più di tutte le altre forme di spesa, tra le voci principali perlomeno.
Senta, seguendo questo ragionamento e parlando del PNRR, non ha l'impressione che in questo momento questi investimenti pubblici sembrano soltanto finalizzati, diciamo, appunto al rapporto pubblico con pubblico, che quindi poi diventino un po' troppo spesa e poco investimento?
Dunque, dobbiamo ricordarci che il PNRR è fatto di una parte di investimenti e di una parte di riforme. Allora, non c'è dubbio che per la parte di investimenti e di spesa in termini di euro è spesa fatta essenzialmente dalla pubblica amministrazione. Certo, ci sono un po' di soldi che vanno in quella che una volta si chiamava l'Industria 4.0, adesso c'è un altro nome, ha cambiato nome. Transizione 4.0
Sì.
mi sembra, però il grosso della spesa è spesa per investimenti pubblici, eccetera, eccetera. Rendiamoci conto però di due cose: primo, se fatti bene, gli investimenti pubblici servono poi anche al settore privato e quindi indirettamente aumentano la produttività del settore privato. che vale anche per le reti di digitalizzazione e così via. La seconda cosa da tenere a mente è che poi c'è tutta la parte che riguarda le riforme, e le riforme sono riforme, riduzione della burocrazia, vuol dire se si riesce a farlo è fondamentale per l'economia italiana. Tra l'altro, sistema burocratico semplificato è anche un sistema dove è più facile digitalizzare. Compilare in modo digitale un modulo che comunque è complicato, fatto male, eccetera, è comunque qualche cosa che comporta dei costi. C'è la riforma, oltre della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, estremamente importante, perché le imprese si lamentano molto del fatto che la giustizia italiana è troppo lenta. Ci sono poi alcuni sussidi che comunque, come ho detto, vanno al settore privato, quindi ci sono le riforme della tassazione, anche quello, se si riesce a ridurre la tassazione, quello va a favore del settore privato. Quindi c'è la riforma della concorrenza, tutta la parte che riguarda le riforme dovrebbe beneficiare il settore privato anche, e non costa neanche tanti soldi, fare la riforma della giustizia costa abbastanza poco.
Torno sulla cosa che ha detto prima perché mi ha molto incuriosito. Lei ha detto io avrei spostato qualche soldo che è stato investito nel PNRR sulle infrastrutture, sul capitale umano e quindi sulla pubblica istruzione. C'è qualcosa in particolare nella quale avrebbe investito di questo capitolo?
Dunque, noi abbiamo senz'altro un problema di ricerca di base che è insufficiente. Siamo molto indietro rispetto non soltanto alla Germania, ma anche alla Francia. Si mettono più soldi nella ricerca di base, che è quella che nel lungo periodo può essere particolarmente importante, si è però al di sotto di quella che era stato il cosiddetto piano Amaldi. Questo per quanto riguarda la ricerca. Per quanto riguarda le scuole, noi, scuole, sto parlando appunto di scuole elementari, media e superiore, lì molti pensano che la cosa fondamentale sia aumentare il numero degli insegnanti e ridurre la dimensione delle classi. No, credo che quello non è la cosa fondamentale. Noi non abbiamo, in media non abbiamo classi pollaio, abbiamo classi che sono anzi un po' più piccole di quelle degli altri paesi dei G7. Noi abbiamo insegnanti che sono poco pagati, soprattutto nel corso della loro carriera. Gli stipendi di ingresso sono più o meno quelli degli altri paesi, rapportati al reddito del paese, come si bisogna fare naturalmente, ma aumentano poco nel corso della carriera lavorativa. Abbiamo insegnanti che sono poco formati nel corso della loro carriera, di nuovo non all'inizio, compreso nell'uso degli strumenti di digitalizzazione di cui stiamo parlando. Questo ovviamente è molto chiaro nei sondaggi anche fatti rispetto agli insegnanti. Mancano conoscenze di digitalizzazione da parte dei nostri insegnanti, e non è detto che una persona già di una certa età non possa imparare, perché se impara a usare il cellulare, ha imparato a usare il cellulare e tante altre cose, può usare anche strumenti di digitalizzazione per la didattica. Abbiamo insegnanti che sono oberati dalla burocrazia, perché il tempo che un insegnante dedica all'insegnamento vero, un insegnante insegna poco rispetto al tempo che spende in obblighi burocratici, compreso nel compilare rapporti che non si sa bene chi mai leggerà. E poi abbiamo scuole che sono poco attrezzate. Quindi ecco, queste sono le aree in cui metterei più soldi. E poi, vabbè, devo citarlo, anche se questo va un po' al di là del tema di oggi, della digitalizzazione, c'è una spesa per gli asili nido che aumenterà col PNRR, per fortuna, si dovrebbe portare entro il 2025 la copertura di asili nido dall'attuale 26% al 38%, però Francia e Spagna stanno già adesso al 50%.
Del suo ragionamento mi colpisce molto il fatto che cioè, lei siamo all'interno di un contesto che parla di digitalizzazione, però l'accento, diciamo, sulla necessità della mediazione umana, quindi della formazione anche delle persone, è l'argomento di cui sta parlando in maniera più, diciamo, dedicando più tempo in questa nostra chiacchierata. Allora le chiedo, in questo momento in cui ha citato anche le retribuzioni degli insegnanti che durante la carriera si fermano a un certo punto e quindi non sono competitive rispetto a quelle degli altri paesi, secondo lei questo dipende dalla scarsa considerazione che nel corso degli anni si è avuta del comparto istruzione-scuola o c'è, vuol dire, ci sono altri elementi più strutturali?
Ma probabilmente sono tutte e due le cose. Da un lato c'è il fatto che col crollo demografico che c'è stato, chiariamo una cosa, il costo della scuola si è ridotto più di quello che sarebbe stato giustificato dal crollo demografico. Il crollo demografico è diventato rilevante da un altro punto di vista, che le politiche sono fatte per gli anziani più che per i giovani. Tanti anziani appunto non hanno fatto figli e quindi non sono neanche preoccupati le nuove generazioni. Quindi con politiche che sono orientate di più agli anziani si spende di meno anche per la scuola. Questa è una prima componente del perché si è speso poco. L'altra questione forse è legata al fatto che io ho parlato di necessità di maggiore spesa per formazione e progressione nella carriera. Però a quel punto lì diventa necessario introdurre un altro elemento che forse piace di meno, che è quello della valutazione, cioè di premiare il merito. Anche questo non si fa nella scuola italiana, ci sono aumenti che si premia proprio il merito. Adesso nella nuova legge di bilancio mi sembra che ci siano altri 200 milioni, no, altri, ci sono 200 milioni che vengono assegnati alla motivazione degli insegnanti sulla base di criteri di merito. Prima stiamo parlando invece di poche decine di milioni che c'erano, quindi è una cifra comunque piccola per tutta la scuola italiana, però va nella direzione giusta. Forse anche questo ha contribuito al fatto, perché si è cercato di dire in passato, alcuni almeno hanno pensato, mettiamo più soldi, però dobbiamo distribuirli bene agli insegnanti che si impegnano, che sono più bravi, che sono disposti a migliorare la loro formazione nel corso del tempo. E questa cosa forse non è piaciuta ai sindacati, e questo ha ridotto l'incentivo anche a mettere negli stipendi, appunto nella premiazione di chi era più bravo rispetto ad altri che si impegnavano di meno.
Ecco, ma secondo lei la digitalizzazione potrebbe portare, perché un elemento interessante, anche importante, è chi valuta, no? Chi giudica. Allora, l'evoluzione tecnologica e quindi anche la digitalizzazione può portare dei tool che aumentano la capacità di essere più oggettivi nel giudizio e quindi di essere più meritocratici a propria volta?
Guardi, non lo so perché... Cioè, non voglio buttare lì una risposta,
certo,
perché non istintivamente mi verrebbe da dire che no, che il giudizio personale è talmente delicato che diventa molto difficile farlo fare a un algoritmo. Però può essere la mia ignoranza, che non conosco abbastanza questi strumenti di valutazione basati su algoritmi piuttosto... Io credo che gli strumenti di digitalizzazione possano aiutare ad aumentare la base informativa che poi deve essere utilizzata per valutare, questo non c'è dubbio. Che il giudizio finale possa essere rimpiazzato, il giudizio finale dato da un essere umano possa essere rimpiazzato da un algoritmo, il giudizio finale mi sembra difficile, però ammetto la mia ignoranza, magari c'è questa possibilità.
Nel panel precedente che lei non ha potuto ascoltare, era molto interessante il ragionamento che si faceva su come l'industria privata può sostenere dall'esterno il mondo della scuola e l'evoluzione del mondo della scuola. Lei vede questo come potenziale sviluppo anche di una maggior produttività e quindi anche di una crescita economica del paese?
Sì, perché ovviamente l'industria veda soddisfatti i propri bisogni della scuola. È chiaro che prendiamo un io sono andato più volte, io vado spesso nelle scuole a parlare nelle scuole, visito gli istituti tecnici, insomma, nell'area, faccio per esempio, anche di recente sono stato in un istituto tecnico. Vicino a Bergamo, è chiaro che lì il legame che esiste tra l'istituto tecnico e l'industria è molto stretto, e che i ragazzi e le ragazze che escono da questi istituti nel giro di 3 mesi trovano regolarmente lavoro. Quindi, in questa situazione, quando l'industria si rende conto che la scuola riesce a fornire le competenze che sono utili, diventa anche più facile un finanziamento diretto da parte dell'industria, o comunque un supporto, o comunque un legame più stretto fatto con l'alternanza scuola-lavoro rispetto a quello che sarebbe se appunto diciamo, le cose che vengono insegnate non sono rilevanti al settore industriale o in generale al settore produttivo. Ricordiamoci che abbiamo parlato di industria, ma siamo in un mondo in cui ormai l'industria rispetto al settore dei servizi conta abbastanza poco.
Sì.
Nel nostro paese conta di più, siamo ancora un paese molto manifatturiero. Però
Certo.
non, intendo dire, non dimentichiamoci del settore dei servizi quando parliamo di produzione e di legame con la scuola.
Certo. La porto su, diciamo, sul tema che le è più caro, quello dell'analisi dei nostri conti pubblici. E le chiedo, secondo lei, siccome siamo in un momento in cui, l'ho detto anche prima, ci sono tanti miliardi in arrivo. Secondo lei, come momento e come mood del paese, le sembra che sia finita l'era del contenimento dei costi? E tutti vogliono soltanto pensare a spendere?
Io spero di no perché contenere i costi è sempre necessario per evitare gli sprechi. Poi uno se recupera qualcosa dallo spreco può anche reinvestirlo nei settori fondamentali come può essere la pubblica istruzione, la sanità, la giustizia e così via. Però anche all'interno di uno di questi settori uno dovrebbe cercare di produrre senza buttare via i soldi. È chiaro che in una situazione in cui i tassi di interesse sono molto bassi, in una situazione in cui la Banca Centrale Europea per 2 anni di fila ci finanzia tutto il deficit pubblico, un deficit pubblico che è salito da 26 miliardi del 2019 ai 160 miliardi di quest'anno, dell'anno scorso, ai 170 miliardi di quest'anno. In una situazione di questo genere, in cui ci sono tanti soldi che arrivano, effettivamente diventa più difficile cercare di fare le formichine e di non sprecare. C'è anche un'altra considerazione: in un periodo di crisi economica e di ripresa economica, da cui spero usciremo presto, anche lo spreco ha un valore aggiunto, ti dà una spinta alla domanda, tu butti giri i soldi per strada, qualcuno li raccoglie e va a spendere, e questo ti spinge alla domanda. Credo che però stiamo uscendo da questa fase. Non c'è adesso una carenza fondamentale di domanda, soprattutto in certi settori che sono spinti comunque dai bonus, compreso per esempio i settori edilizio, il
Certo.
bonus del 110%, il bonus facciate, tutte queste cose. Quindi questo interesse, questa cosa di guardare, possiamo tollerare lo spreco, perché tanto comunque ti fa aumentare la domanda aggregata, credo che saremo presto, torneremo presto in un mondo in cui lo spreco ci dobbiamo preoccupare perché non ha nessun vantaggio. Ma se i tassi di interesse rimangono così bassi, la BCE continua a finanziare, allora diventa un po' più complicato preoccuparsi di evitare lo spreco.
Con l'osservatorio lei monitora tutti i conti pubblici. C'è qualcosa che la sorprende in positivo? Che la sorpresa in positivo che magari non viene comunicato a sufficienza?
Il fatto che insomma, Questi, io adesso ho parlato in senso negativo di tutti questi soldi che arrivano, questi sono una benedizione prima di tutto. Il fatto che i tassi di interesse sul debito pubblico italiano siano scesi in maniera così significativa, non speravo, ecco, soprattutto all'inizio della crisi pandemica, non speravo, non osavo sperare che ci sarebbe stata questa attitudine da parte delle istituzioni europee. E questo è senz'altro un fattore positivo. Sono rimasto sorpreso, devo dire, anche dal fatto, positivamente sorpreso, dal fatto che anche negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato effettivamente un aumento degli investimenti pubblici. Si è raggiunto il fondo nel 2017, mi sembra, già nel 2018 c'era qualche segnale, 19. Anche l'anno scorso, un anno di crisi, gli investimenti pubblici sono aumentati, con un'unica, ecco, con un'unica precisazione da fare. Questa è spesa per investimenti, quindi io vedo le cose dal punto di vista macroeconomico, quanto si è speso per gli investimenti. Questo senza dubbio è aumentato, quest'anno aumenterà e il prossimo anno è previsto aumentare ulteriormente. E poi bisogna andare a vedere la qualità di quello che si è fatto e magari andare a distinguere i prezzi a cui si sono fatti certe cose, che la spesa la può aumentare facendo più cose oppure anche spendendo di più per le stesse cose che facevi prima. E lì c'è ancora troppo poca informazione per vedere che cosa si è fatto effettivamente negli ultimi anni.
L'ultima domanda gliela faccio sul suo ultimo libro, All'inferno e ritorno. Le chiedo, siamo definitivamente nel ritorno oppure possiamo rischiare di aspettarci ancora l'inferno?
Dunque, diciamo, il rischio principale, c'è cioè una pericolo inflazione, eccetera, ma il rischio principale è queste varianti. Abbiamo saputo ieri che c'è stata quella, no, c'è stata ieri, abbiamo saputo ieri, è stato messo ieri in rilievo dai media il rischio di questa variante sudafricana. Se io non ho nessuna possibilità di prevedere il futuro, quindi non so. Non so se queste o altre varianti creeranno problemi. Diciamo, se non c'è una sorpresa sanitaria, dal punto di vista economico ne siamo fuori, già nel primo trimestre del prossimo anno avremo raggiunto il livello di produzione dell'ultimo trimestre 2019. Come ho detto, c'è qualche rischio dal punto di vista dell'inflazione. Se rimane così alta, prima o poi le banche centrali dovranno aumentare i tassi di interesse, però è anche possibile che, diciamo, questo aumento dei prezzi sia un rimbalzo naturale dovuto al fatto che domanda che non si è realizzata nel 2020 si è scaricata nel 2021 insieme alla domanda normale. Quindi rimane che il rischio principale, ne saremo fuori da questo inferno. Se non ci sono sorprese dal punto di vista sanitario, ecco, concludo dicendo un'ultima cosa. Se invece per inferno si intende la situazione in cui eravamo prima del Covid, perché dal punto di vista economico non eravamo certo in una situazione florida, crescita zero per 20 anni in termini di reddito pro capite, beh, allora per uscirne bisognerà aspettare alla realizzazione di questo piano nazionale, PNRR, che dovrebbe portare il tasso di crescita dell'economia italiana in modo sostenibile, perché questo rimane estremamente importante dal punto di vista ambientale, verso il 2% rispetto allo 0,2% che abbiamo avuto nei 10 anni prima del Covid.
Bene, speriamo, diciamo, che la situazione, sia migliore di quella che abbiamo vissuto. Comunque, credo che l'auspicio sia collettivo e che appunto almeno l'inferno sanitario ce lo siamo messo alle spalle. Professor Cottarelli, grazie, grazie di essere stato con
Buona.
noi. Buonasera, arrivederci.
Arrivederci e buonasera.
Abbiamo concluso, grazie a tutti e buonasera, arrivederci.